Bene, ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati, benvenuti a Maracanã, un saluto da Marco Piccari.
E da Stefano Impalomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanã a tutti, ciao Andrea, ciao Giorgio in regia, ciao a Petroselli e Tringali in redazione.
A tutti quanti, tutta buon la Maracanã squadra di TMV Radio. Allora, intanto ricordo naturalmente come sempre di scaricare l'app e stare connessi con noi e poi salutiamo anche tutte le TV che sono collegate in questo momento con noi. Allora, detto questo, vado a dare anche il buon pomeriggio a Massimo Paganin. Ciao Massimo!
Ciao Massimo!
Ciao Stefano, ciao Marco, buon pomeriggio.
Ben trovato Massimo, ben trovato e ben ritrovato dopo insomma l'esperienza di Riyadh. Poi tra poco ripartiamo da lì. Arturo di Napoli, ciao Arturo, ben trovato.
Ciao Arturo.
Ciao ragazzi, ciao Massimo, un abbraccio.
Ciao Arturo, un abbraccio anche a te. Ciao.
E si unisce a noi con grande piacere, anche perché poi c'è una cosa dopo che lo riguarda, Paolo Ghisoni. Ciao Paolo,
ciao,
ben trovato. Ghiso.
Ciao, ciao, mazza quanta brutta gente tutta insieme.
Sì, veramente.
Pure Re Artù.
Sì, sì, pure lui. Tutti insieme in questa parte di
trasmissione. Non ci facciamo mancare niente,
Niente. Allora, sentite, prima io stavo con Stefano nell'introduzione un po' di alcuni temi. Voglio ripartire proprio dal post Riyadh, no? Quindi si riparte, c'è questa ripartenza con le tre squadre, no? Che sono un po' quelle più candidate, no? Per, in questo momento per combattere per il titolo, e quindi mi riferisco a Napoli, Atalanta e Inter. Il Napoli ha dato un messaggio nell'ultimo appunto di campionato, le altre due sono state ferme per questi impegni, però ecco, si riparte. Chiedevo prima a Stefano insomma chi ti ha dato, chi ti dà in questo momento qualche certezza, più una sorta di borsino, ecco, facciamo come la borsa che sale, scende, ecco, come sta la situazione in questo momento, la fotografia. Stefano, riassumo un attimo se vuoi, o lo fai
5
tu.
Secondi, Napoli in leggera ascesa, sì. Cioè, leggera, insomma, voglio dire, considero l'ascesa dopo la vittoria di Firenze, che è stata convincente anche sul piano dell'organizzazione del gioco, della qualità offensiva che ha saputo, però, delle trame, insomma, c'è qualcosa di nuovo e di alternativo al solito, insomma, canovaccio tattico e tecnico da parte di Conte, sta spingendo.
Sì.
E l'Atalanta, diciamo, neutra, ancora sta lì, ferma.
Stabile.
E l'Inter leggermente in flessione, ma 0,007.
Però tu hai detto, vediamo se questa può portare una botta.
È una botta perché è stata una piccola, grande ferita. Insomma, non è un discorso legato al fatto che potessero poi mettere in bacheca la quarta di fila per quanto riguarda la Supercoppa italiana, per quanto è successo in campo, cioè ha perso il controllo. E fino...
puoi capire se questo può avere un effetto.
Eh beh, sì Marco, okay. Perché secondo me è un fattore. Poi a Venezia, se riprendono la marcia, fanno 4 gol alla squadra di Francesca e ripartono, per me è la squadra più forte.
Vado da Massimo Paganin, che ci ha raccontato proprio la Supercoppa. Massimo, qual è la tua, diciamo, fotografia? Ci scrivono ad esempio: ma Frattesi non potrebbe essere il vero sostituto di Mkhitaryan, perché, diciamo, non viene utilizzato, forse Inzaghi dovrebbe, diciamo, dare un po' più spazio a qualche alternativa. Insomma, tu l'hai visto lì da vicino, hai visto sia l'Inter che l'Atalanta, oltre naturalmente al Milan. Qual è la tua fotografia, Massimo?
Sì, allora, per quanto riguarda il Napoli, sono d'accordo con Stefano, probabilmente la squadra, non avendo anche le coppe, ha la possibilità di lavorare. Conte, si vede, sta bene, la squadra sta bene, fresca, e quindi anche mentalmente adesso ha riacquisito, perché l'ha ritrovata dopo un anno, se vogliamo, quello stato mentale nel quale sta facendo bene ed è in grado di gestire le partite, di trovare il ritmo, di vincerle. Atalanta e Inter, che sono un po' in difficoltà, leggermente, poca, nel senso che hanno tante partite da giocare. Infatti Gasperini nella partita di Supercoppa ha dovuto prendere delle decisioni su dei giocatori, perché sa quanto è importante questo mese, soprattutto alla fine del mese, per lui nella partita con lo Sturm Graz in casa, perché poi va a Barcellona vincere per cercare di qualificarsi nelle prime 8, perché altrimenti ci sono altre due partite da giocare, quindi veramente il calendario comincia ad essere veramente molto molto fitto e complicato. L'Inter ha avuto con il Milan, poteva vincere la partita, l'ha persa perché ci sono state delle distrazioni e soprattutto perché lì il Milan ha ritrovato dei pezzi, di Leao, insomma, il Theo Hernandez piuttosto che Pulisic, e l'Inter invece ne ha persi, perché ha perso Thuram, ha perso Çalhanoğlu, alcuni giocatori non stavano bene anche in fase difensiva, De Vrij è dovuto uscire perché non stava benissimo, quindi la gestione, se vogliamo, del gruppo probabilmente andrebbe un po' rivista da parte di Inzaghi, perché è arrivato, come si suol dire, un po' corto, no? Con dei giocatori che hanno giocato tantissime partite e adesso purtroppo non è il momento di riposare, quindi dovrà trovare delle soluzioni. Quella di Frattesi è una, quella di Zielinski è un'altra, dovrà trovare delle soluzioni, perché è chiaro che i giocatori hanno bisogno di rifiatare di riprendersi, perché da qui in avanti c'è la parte finale della stagione con un sacco di partite da giocare.
Allora, vado da Arturo di Napoli, il tuo pensiero Arturo, è interessante anche questo spunto che dà Massimo, no? Cioè rivedere un po' la gestione adesso delle alternative da parte di Inzaghi, che ci può stare in questo momento, quindi fare delle valutazioni per dare un po' di respiro, no? E in un momento, anche in un calendario, permettimi di dire Stefano, che è un po', forse un po' più agevole per l'Inter, no? Quindi insomma, potrebbe aiutare questo. Sì. Arturo.
No, guarda, io sono generalmente d'accordo con quello che si è detto fino adesso. Il Napoli ha questa grande fortuna di preparare le partite con gli allenamenti proprio standard da programma, senza dover cambiare programma perché ci siano Champions o quale o chissà quale partita. L'Atalanta, io credo che ha preso questa partita come un esame per alcuni calciatori, ma certo, l'Atalanta è molto concentrata sul campionato. L'Inter ha fatto la sua partita, io credo che ha pagato quei 20 minuti di blackout generale, insomma, però tutto sommato io credo che sia la squadra più forte. Inzaghi ha fatto dei cambiamenti, l'ha fatto anche in Champions, e a seconda dei risultati poi o vieni criticato o viene esortato, poi come adesso
a Frattesi deve avere più spazio?
Ma Frattesi io credo che sia un calciatore di grande qualità. Io credo che questo ragazzo, sì, io l'unico appunto che potrei fare è Frattesi. Io credo che nell'economia proprio di squadra è un giocatore che può dare il qualcosina in più, però rimane sempre la squadra più forte, la squadra da battere, e l'Inter insomma.
Paolo, tu qual è il tuo pensiero? Cioè, ritieni che deve essere dato un po' più di spazio alle alternative, in questo caso Frattesi, perché Frattesi vi dico che è molto gettonato dai nostri ascoltatori, eh? Cioè, vorrebbero vederlo di più, insomma, ci sono tifosi dell'Inter, dice, ma perché si parla di una cessione? Frattesi è un elemento importante, deve rimanere in questa rosa, poi dopo c'è anche la volontà del calciatore da prendere in considerazione, Stefano, no?
Sì.
Quindi pure questo va valutato. Che ne pensi, Paolo?
Allora, tutto giusto, parto un attimo da Napoli, dove all'inizio stagione non giocava McTominay e piano piano è stato inserito. Adesso si è fatto male Politano, è stato inserito Neres. Quello che dicevano giustamente Massimo Vertù è che Conte ha tempo per lavorarci, ha tempo per trovare delle soluzioni che sono a tutti gli effetti dei titolari aggiunti e che lo stanno facendo vedere. Cosa che invece, quando hai più impegni, rischi nel momento in cui perdi un Quara o un Politano di non avere delle alternative per quel tipo di gioco o avere poco tempo per sperimentarlo. Vedi quello che è successo all'Atalanta con Gasperini, che ha voluto giustamente provare delle ipotetiche seconde linee per far tirare il fiato a quelli che poi sono i titolari. Per arrivare all'Inter, il discorso di Frattesi è abbastanza complicato secondo me tatticamente, perché vedendo giocare l'Inter spesso sia nelle situazioni 0-0 anche e soprattutto quando è 1-0, un po' per stanare gli avversari, il gioco parte dal basso e i tre giocatori che fanno gioco dal basso sono Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella, ma sulla linea difensiva, con i difensori che si alzano. Se tu togli uno di questi tra virgolette tre tenori, succede qualcosa nella fluidità del gioco, nella manovra, e l'atteggiamento di Barella l'altra sera quando esce dal campo, che fa finta di dire qualcosa a Nuora perché intenda a suocera, è un qualcosa di sintomatico. Secondo me l'infortunio di Çalhanoğlu, le problematiche, il Mkhitaryan che non era al massimo, Barella, questa cosa nel voler indirizzare un po' o comunque rosicare, perché sei 2-0, vai due pari, nel momento in cui c'è la sostituzione, secondo me è sintomatico di qualcosa che
un po' di nervosismo, Paolo, ravvedi
sì,
un po'.
No, vado più sulla lettura tattica, cioè togliere un giocatore in questo momento che purtroppo ha avuto l'infortunio, averne un altro è in un centrocampo dove quelle dinamiche sono ormai a memoria, cioè li vedi giocare con una fluidità, ripeto, un'armonia piuttosto evidente. Non so quanto con chi potesse avercela, però Aslani ha combinato un mezzo disastro. In occasione del gol che ha rimesso in partita il Milan, sul calcio di punizione subisce il fallo, così come è successo, se ben ricordate, nel derby scudetto, quando lo stesso tipo di intervento venne fatto ai danni di Sanchez. Sono dinamiche che si ripropongono nella testa dei giocatori, boh, può darsi. Resta il fatto che l'Inter ha perso due derby di fila dopo che ne aveva vinti 5-6, adesso non ricordo.
Sì, grandi numeri prima o poi.
Sì, però come? Nei minuti finali, Gabbia arriva al 90esimo, il gol di Ebram arriva.
Quindi ci potrebbe essere anche un problema di tenuta mentale fino alla fine.
Milan
non so.
Ancelotti un anno che era fortissimo e prendeva sempre gol di testa nell'area piccola. Ed era diventato veramente un giochino quasi sul quale facevano autoironia. Quindi nella testa, secondo me, dei giocatori qualcosa rimane a volte in partite così importanti e te la porti a dietro. E io questa cosa, secondo me, dal punto di vista dell'interista Barella, la percepisco. Non so, magari mi sbaglio, però in quel momento in alcune situazioni andavano fatte delle scelte diverse.
Per quanto riguarda invece, scusate, un giro veloce sull'Atalanta, Stefano, questo, come diceva prima Massimo, ha fatto delle scelte in questa partita, ok, ha fatto cambiare un po', diciamo così, ha fatto venire meno qualche certezza su questa squadra, oppure campionato è un'altra cosa?
Il campionato può essere un'altra cosa, ripeto, secondo me Gasperini ha fatto anche questo calcolo per testare gli uomini che ha a disposizione, anche per farli, per rimetterli in sesto, in moto. Un nome su tutti, Scalvini, lui anche ha sottolineato, insomma, voglio dire, non ci ha convinto, però bisogna sempre registrare e ascoltare le dichiarazioni, anche le considerazioni soprattutto di chi guida la squadra, questo bisogna sempre farlo, io lo faccio, quindi l'allenatore è lui, non siamo noi, e credo che l'Atalanta sia competitiva molto e che nella testa di Gasperini, nel gruppo e in società ci sia questa volontà di giocarsela fino in fondo, come alla pari del Napoli e dell'Inter, naturalmente, che è la squadra da battere. Ora il Borsino, abbiamo detto, è leggermente, diciamo, dopo la botta ricevuta da Riad, ma insomma l'Inter è più forte di Atalanta e Napoli. Io il Napoli lo metto dietro, però abbiamo visto che nello sport spesso e volentieri vince anche il più bravo, se non il più forte.
Massimo Paganini, sull'Atalanta hai qualche, diciamo così, certezza in meno oppure non cambia nulla dopo questa Supercoppa?
No, non cambia nulla. Ho sentito la conferenza stampa di Gasperini e lui ha detto appunto che voleva vedere la reazione dei suoi giocatori in una partita così importante, perché quella era una semifinale poi al lato pratico, no? Quindi lui voleva testare semplicemente. Poi Samardzic con Brescianini avevano già giocato, è vero che mancava la punta, ma d'altra parte gli manca perché è infortunato, quindi ha preferito fare giocare Zaniolo in quel ruolo, e poi ha provato Scalvini, che era da tanto tempo che non giocava, quindi per lui è importantissimo il recupero di Scalvini, perché può giocare in quella posizione, quindi consentirgli anche una rotazione. Scalvini è un centrocampista più difensivo, vediamo, perché lui è un difensore, nasce come difensore, poi può giocare in quella posizione perché ci ha giocato anche lo scorso anno, e quindi voleva semplicemente vedere, mettergli dei minuti sulle gambe, come si suol dire, no? Per cui ha fatto delle rotazioni, non ci dimentichiamo sempre che adesso stiamo parlando dell'Atalanta come una grandissima, ma fino a qualche anno fa l'Atalanta ha fatto un percorso di crescita, adesso è lì che si gioca la Supercoppa italiana, si è giocata la Supercoppa europea, ha vinto l'Europa League, quindi è una squadra, ha fatto la finale della Coppa Italia, quindi è una squadra che è cresciuta nell'arco del tempo grazie anche a questa lungimiranza, questa capacità di Gasperini di gestire il gruppo e di far crescere i giocatori. Logicamente ci sono dei titolarissimi che hanno delle qualità nettamente superiori agli altri e quindi sono in grado di ottenere dei risultati quando le partite contano, però Gasperini in questo momento aveva la necessità di farli respirare, di coinvolgere anche gli altri nel progetto e fare in modo che crescessero avendo minuti in più sulle gambe, quindi credo che l'Atalanta non cambi nulla sotto nessun punto di vista quello che sono le aspettative da qui a fine anno.
Arturo, anche te voglio un po' questo, e poi ti aggiungo un ascoltatore che scrive: le rammento le parole di Conte che a novembre, con un mucchio in testa alla classifica, disse che a gennaio e febbraio la classifica si sgranava. Conte ha le idee chiare, Highlander dalla fine ne resterà solo uno. Buona giornata. Io non so se si sgranerà questa classifica, cioè queste tre credo che
si riferiva al fatto di un duello o di un triello.
Un triello, dai, io credo che difficilmente.
Conte, secondo me, l'avversario di Conte, lui non dirà mai, non è l'Atalanta.
È lì.
Sì.
Arturo.
Ma guarda, si è detto tutto sull'Atalanta, io credo che Gasperini abbia preso proprio questa partita, per quanto fosse importante.
A me ne è piaciuta molto le scelte che ha fatto, però devo essere sincero.
No, però io credo che sì, su questo
secondo me se la poteva giocare un po' meglio.
Possiamo essere d'accordo, Mino, però ha proprio, nella sua idea era quella di dare una possibilità e di vedere, di capire per il futuro qualcosa
che si possa cambiare durante il percorso.
No, no, per carità, però sai,
gli imprevisti ci sono, una partita così importante l'ha voluta interpretare così, ma come diceva Massimo è un percorso che Gasperini lo fa da tanti anni, forse prima non c'era questa come ti posso dire, questa luce sull'Atalanta, perché oggi è, insomma, si gioca lo scudetto e tante altre cose, quindi è chiaro che cade più all'occhio, però Gasperini ha fatto sempre questo tipo di percorsi, ha fatto questo tipo di scelta, non gli è andata bene, quello sì, non gli è andata bene, però questo è per quanto riguarda poi Conte, il campionato è un campionato che questo secondo me fino in fondo andrà su questa falsa linea.
Su queste tre tu dici, non si cioè, rimangono loro tre.
Noi avevamo detto che Lazio e Fiorentina, pur giocando un calcio divertente, non avevano io credo le capacità per poter giocarsi fino in fondo lo scudetto, insomma, però
certo.
L'Atalanta, l'Inter, il Napoli e chiaramente anche la Juventus avevamo messo, insomma, si giocano una fetta importante. Io credo che fino alla fine ci sarà questa competizione così molto
questi tre quindi non si sgrana, ormai queste rimangono un po', difficilmente si potrà inserire qualcuno, insomma, dai, da dietro, no? Paolo, sei d'accordo anche
aggiungere?
Tu? Prego, vai aggiungi.
Atalanta, ma così uno spunto magari anche per Massimo, Artù e per Stefano, per te anche. Avete visto il bilancio dell'Atalanta, i conti? Domanda, non è un momento nel quale Gasperini sta cosa, non vi dico l'abbia fatta un po' apposta, ma dice, io ho la percezione che comunque rispetto a un gruppo di squadre, poche, che abbiamo davanti, all'Atalanta nelle seconde linee manchi qualcosa, o magari manchi qualcosa all'altezza delle prime linee da sostituire o da integrare, perché non dimentichiamoci mai che all'inizio dell'anno la situazione di Retegui arriva in un determinato momento con l'infortunio di Scamacca, Lookman che vuole andare via, cioè ci sono state delle piccole frizioni. Non è che...
Tu dici, è un avviso? Un avviso l'ha fatto?
Un avviso. Guarda, siamo talmente bene a livello bilancio, possiamo investire su qualcosa? Non è che magari... Vi ho fatto vedere che comunque, se vogliamo arrivare là in alto, pochi cambi incidono purtroppo non in maniera... di personalità,
Non lo so, come rispondete?
Magari un messaggio per arrivare a qualcosina a gennaio.
Arturo vuole rispondere, vai Arturo.
Sì, a supporto di questo, io in un'intervista proprio di Gasperini, perché sono anch'io un amante e mi piace sentire il prima e il dopo, soprattutto dell'allenatore, ha detto in un'intervista che sembra una rosa ampia, ma invece non lo è, quindi ha lamentato un po' di...
Si lamenta pure lui.
Si è lamentato in un'intervista ha chiaramente detto, insomma, voi pensate che è una rosa ampia, invece non è così ampia come la vedete voi, insomma. Quindi questo proprio a supporto della tesi che appena sentito.
E al contrario invece, Marco, credo che l'Atalanta abbia una rosa superiore al Napoli come forza, come qualità e magari anche come profondità. Sì, magari Napoli qualcosina può avere, ma dove? Adesso, dopo la prestazione di Neres, Juan Jesus, Spinazzola, Juan Jesus quello è la bravura dell'allenatore, ma come a Bergamo anche Gasperini fa rendere bene i propri giocatori. Secondo me ha delle alternative importanti l'Atalanta. Oh, c'è un attacco formidabile. Samardžić è scarso.
Ma le alternative, ragazzi, oh.
Cioè, se non gioca Jim City, Toloi, adesso Scalvini, Scamacca torna a febbraio. Oh, ma di che stiamo parlando? Scamacca, Retegui, Lookman, De Catelere, poi Samardžić. Chi ce li ha?
Zaniolo. Massimo, tu devono che dici? Io sono d'accordo fine, ragazzi, su questa lettura di Stefano. Tu che dici, Massimo?
No, una rossa profonda l'Atalanta. È chiaro che, diciamo che forse secondo me Gasperini vorrebbe qualche cosa in più, però questa è la dimensione dell'Atalanta. Se andiamo a vedere... Credo bastino 15 anni, potrebbe aver fatto plusvalenze per 600-800 milioni di euro se sommiamo tutti i giocatori. Credo ci arriviamo vicino, secondo me, se gli hanno consentito di costruire lo stadio, di trattenere, perché non dimentichiamo che l'Atalanta adesso ha la forza di trattenere i giocatori. Lookman non lo ha fatto andare via quest'estate, quindi comincia ad essere una forza importante. Gasperini vorrebbe qualche cosa in più, sì. Però io sinceramente da responsabile dell'Atalanta ti dico, guarda, c'è Scamacca, c'è Retegui davanti, non possiamo andare a prendere un'altra punta, sinceramente. Ok, c'ho Zaniolo, c'ho Lookman e c'ho De Ketelaere davanti, c'ho eventualmente Zaniolo, c'ho Samardžić che è un ottimo giocatore che
dici veramente vuoi tanto. Di più, insomma.
C'ho Brescianini, c'ho Ederson, ragazzi, c'ho De Ron.
C'è delle alternative pure in mezzo al campo che non c'hanno
forte.
No, io sono d'accordo.
Dico, per me la rosa è profonda.
Sì, sono d'accordo. Sentite, prima di salutarvi, perché ci andiamo tra poco noi come tema, e voglio sentire proprio al volo un vostro pensiero. E oggi voglio proporre questa, chiamiamola un po' provocazione. Vlahovic, che ho visto oggi che hanno parlato alcuni attaccanti, gli hanno dato dei consigli, qualcuno gli ha consigliato anche di fare yoga. Boriello gli ha detto di stare calmo e fai un po' di yoga che ti può aiutare.
Yoga power,
Yoga power,
non lo so, yoga, io ho letto yoga,
no,
quindi...
sì. Quello...
io ve la butto, me la
no,
butto,
però
lì.
Farebbe bene un po' tutti.
Io direi che tecniche di rilassamento fanno bene sempre. No, io però chiedo, da che parte, con chi state? Con Vlahovic, che insomma fa un po' o con Motta, che vuole magari un attaccante diverso? Se dovete scegliere in questo momento sul piatto, chi prendete? Ghisoni, rapidamente, vai.
Allora, mi ricorda un po' la storia di Cadi all'Inter con i vari allenatori, però alla fine di Riffo, di Raffa, la buttava sempre dentro, nonostante difficoltà. Vlahovic, questo status non ce l'ha ancora, e il fatto della poca tranquillità obiettivamente è evidente. Sente, qualcuno dice sente troppo la responsabilità, qualcuno dice che bisogna responsabilizzarlo di più, cioè... onestamente anche Motta, secondo me, sta cercando di capire di che razza è fatto e di che pasta è fatto sto ragazzo.
Quindi chi scegli tu?
Del 2000, però ragazzi, cioè, cominciano a passare gli anni, sono 24, 25 quest'anno, non è che...
Dai, e chi scegli dopo l'introduzione? Chi scegli?
Con chi stai? Motta, perché ha dimostrato che un attaccante... diciamo ci puoi lavorare, vedi Zerze, vede anche come trame, secondo me ha delle idee chiare.
Motta, di Napoli.
Tu sai cosa e come la penso su Vlahovic? Per me è un ragazzo che ha, sì, buon giocatore, ma non vale tutti i soldi che la Juventus ha speso per questo ragazzo. E quindi io sto con Motta, io un'alternativa me l'andrei a prendere. I grandi giocatori, i grandi campioni, quelli campioni, quelli veri, nel momento di difficoltà della Juventus o della propria squadra, sono quelli che tengono botte, sono quelli che fanno la differenza. E Vlahovic,
due voti a Motta,
non la fa.
Due voti a Motta. Paganin?
No, sto con Motta anch'io.
Tre voti a Motta.
No, è chiaro che l'allenatore vuole di più dal suo giocatore. Motta aveva Zirkzee l'anno scorso, che ha caratteristiche completamente diverse, è in grado di cucire il gioco, la capacità di lettura della situazione, anche di impostazione dell'ultimo passaggio, cosa che Vlahovic non ha ancora. E quindi ci deve lavorare nel percorso di crescita di un giocatore come lui, che ricordiamo che è un 2000, lui veniva accostato anche da Haaland nel periodo migliore, no? Perché sono cresciuti assieme nella stessa categoria, l'altro ha fatto un salto di qualità, lui deve trovare la sua dimensione, cosa che non ha ancora fatto. Quindi secondo me io sto con Motta, perché è chiaro che lui vuole stimolare di più il giocatore e vuole che il giocatore gli dia di più. Però poi sta a Vlahovic cercare di lavorare su se stesso e di vedere se riesce a fare quel salto di qualità. Al momento è un ottimo giocatore, ma ancora non è un giocatore, diciamo così, che alla Juventus, visto chi è passato prima di lui, può fare la differenza.
Poi posso chiudere, Massimo, e l'anno scorso il problema era Allegri, perché era un po' avulso dal gioco. Quest'anno le occasioni ci sono davanti alla porta, mi pare molte di più rispetto alla passata stagione, e qualche gollettino in più poteva sicuramente averlo.
La giuria di Greta Motta, la sentenza la fanno
mai. No, quella è nessuna sentenza, cioè, il discorso è molto complicato, ma abbiamo poco tempo, cioè, sì,
poi
dire,
dopo lo
potrei dire Vlahovic o Motta. Secondo me Motta, cioè, quando il ruolo odierno dell'allenatore ce lo insegnano Gasperini, Ranieri, questi, voglio dire, che non è nella specializzazione, è anche nel sapere essere duttili, capire anche psicologicamente il calciatore. Cioè, io do più responsabilità a Motta, perché Vlahovic c'è sta roba qua. Però Vlahovic ha una cosa: al fiuto del gol. Allora, se tu c'hai Vlahovic, non puoi pensare di avere Ghisoni, Di Napoli, Paganin o Piccheri. C'hai Vlahovic e lavori su Vlahovic. Cioè, tu, il calciatore, è un soggetto strano. Avverte subito se tu lo stai tradendo anche mentalmente, perché non è stupido il calciatore. Quindi, se stai pensando a me, come se tu vuoi Zirkzee, hai sbagliato tu, non io.
Esatto, io sono
per me è colpa di Motta.
Per me è colpa di Motta, perché se sei un professionista, tu arrivi, ma io voglio Ghisoni. No, bello, io ti annuso, però, e dico: amico mio. E qui no, stavolta non è colpa mia. Beh, poi mi mangio i gol, sono d'accordo.
Sì.
Però non yoga, Zirze, sì, nervoso, okay. Non è allora, Zirze, cioè non c'è il tocco, una spalla alla porta, è un disastro.
No, Marco,
però
dire,
questi gol li sa fare.
Vai Arturo.
Lasciami dire, 12 milioni l'anno, 70 milioni.
Sì, vabbè, ma quello ho capito, ma non è colpa sua quella. Se li danno, li prendi.
Non ho la colpa a Vlahovic, però diamo la dimensione
però,
giusta.
Sì, ma però Reartù non è un pippone.
No,
cioè, voglio dire, se tu c'hai Vlahovic, non è che puoi pensare di avere Zirze. Il giocatore dopo un mese problema, lo avverte.
E lo avverte, lì c'è il cortocircuito.
E quindi il cortocircuito, poi non solo. Sì. Se la società ti compra soltanto, cioè, Milik, vice Vlahovic, che sta in infermeria da quando? Da giugno scorso.
Un bel pezzo, sì.
Ragazzi, fa l'affare, si complica, si ingrossa.
Molto
no?
Si complica. Va bene, mi devo fermare perché abbiamo sforato. Voglio salutare e ringraziare Massimo Paganini.
Ciao,
Massimo. Grazie,
ciao,
come
ciao,
sempre,
Stefano,
un abbraccio.
Ciao Paolo, ciao Artù.
Arturo, grazie anche a te, ci sentiamo prestissimo.
Ciao Arturo, ciao.
Saluto Paolo però con una cosa, voglio ricordare l'appuntamento di Matchball questa sera alle 18.35, torna.
Lighter, Paolo,
sì, torna la trasmissione dedicata al tennis, però Paolo, nel ricordare questo, ti voglio chiedere anche un ricordo di Rino Tommasi.
Ma parte con 5 minuti.
Dai, no,
no,
ma te
hai difficoltà.
No. Visto che siamo vicini all'Australian Open, come probabilmente vorrebbe anche Gianni Clerici, mi piace spendere un aneddoto velocissimo su Rino e sulla fortuna di averci chiaramente lavorato, che io ho iniziato questo lavoro per una sua scelta, avendo visto un trafiletto proprio su Matchball nel 1988. E lo metteva apposta minuscolo perché voleva vedere quanto i fanatici di tennis mandassero poi alla redazione eventualmente candidature. E un anno arriva in Australia dopo aver fatto il giro della morte, come l'abbiamo definito, perché c'era Tyson che combatteva, quindi va a Las Vegas, poi prende l'aereo perché alla fine, dopo, fai conto, 60 ore di viaggio, arriva a Melbourne per fare il tennis ed era completamente afono, cioè non riusciva proprio a parlare, quindi tra l'altro lui refrattario a medicine, a tutto, perché era veramente, da questo punto di vista, un personaggio particolare. Arriva e vuole ugualmente fare le telecronache, quindi ci ridividiamo, ristruiamo un po' tutti e io chiaramente vengo designato con lui, che era la colonna portante. Quindi inizio la mia telecronaca all'Australian Open: buongiorno a tutti gli appassionati di tennis, da parte di Paolo Ghisoni, e si sente
quello che resta di Rino Tommasi.
Grande Ghiso. No, bello,
grande
Lider
Ghisoni.
Anche
grande
questo ricordo. Lider. Ricordiamo l'appuntamento 18:35, non svegliamo
ma
nulla.
Ghiso,
perché
quando passi da Roma vienici a trovare.
Vienici a trovare, che ti aspettiamo.
Ve lo dico già, 28-29 settembre.
Oh, meno male.
28-29?
Gennaio.
Gennaio.
Perché stiamo registrando una puntata zero a Roma di una cosa, quindi.
Bene, ti aspettiamo Paolo. Ricordo ancora 18:35, tra l'altro sui social troverete anche i lanci. Paolo, mi devi dire un nome: Casadei o Fazzini? Ti chiedono chi è pronto per una grande piazza. Chi è meglio, anzi?
Beh,
un nome.
Ragazzi, Casadei deve dimostrare ancora comunque qualcosina con i grandi, visto che comunque.
Quindi vai su Fazzini.
Però per adesso Fazzini, anche se ha avuto tantissimi problemi, però sono due bei giocatori diversi. Inventati in ruoli diversi, perché Fazzini non giocava lì e adesso secondo me è una bella alternativa. Dovesse andare alla Lazio, purtroppo ha fallito un po' l'esperimento Castrovilli, secondo me potremmo vederne delle belle con Marco Baroni, che saluto, che ho sentito 2 settimane fa, è sempre straordinario e sta lavorando alla grande.
Grazie Paolo, 18:35 Matchball, grazie, break per noi.